ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski per questo appuntamento con l'approfondimento dell'attualità internazionale e italiana su Radio Vaticana Italia. Stefano Sparro ci segue per la regia, Mario Scatton invece per la parte tecnica. In apertura di programma oggi parliamo dei flussi migratori che attraversano l'America Latina, diretti verso gli Stati Uniti. Sono numerosi, sono ripresi, forse più intensi di quelli che avevano già caratterizzato il 2018 e il 2019, con carovane composte da migliaia di migranti in marcia nella speranza di raggiungere il Messico e quindi la frontiera con gli Stati Uniti. Nel frattempo sta intervenendo negli Stati Uniti anche un importante cambiamento per quanto riguarda la politica dell'accoglienza e dell'immigrazione, con il nuovo presidente Biden che ha proposto una importantissima riforma, forse la più importante nella storia degli Stati Uniti, per la normalizzazione, la naturalizzazione degli immigrati che già si trovano all'interno dei confini degli Stati Uniti. Si tratta di circa 11 milioni di persone che vivono in questo momento in una situazione di sans papier, di illegalità, di fatto, che potrebbero invece intraprendere un percorso che durerà certo anni, ma che li porterà verso uno status riconosciuto all'interno degli Stati Uniti. In particolare la questione famosa che aveva suscitato un grande dibattito, quello dei Dreamer, e cioè gli stranieri che erano arrivati negli Stati Uniti da bambini al seguito dei loro genitori. Per quanto riguarda la rotta attraverso gli Stati Uniti, in questo momento si pone il problema da parte dell'organizzazione degli Stati americani, soprattutto a livello regionale, per cercare di gestire questo forte flusso di migranti che provoca anche grandi tensioni tra i paesi dell'America Latina a causa della permeabilità delle frontiere. Per parlare di tutto questo abbiamo in collegamento telefonico Lucia Capuzzi, esperta della regione, giornalista di Avvenire, tra l'altro autrice di un libro che abbiamo presentato non molti giorni fa, proprio qui al Mondo alla Radio, Un continente in rivolta, l'America Latina tra proteste e speranza. Bentrovata nuovamente Lucia Capuzzi, grazie per essere
con noi. Buongiorno, bentrovati a voi.
Insomma, abbiamo nuovamente un grande movimento di persone attraverso l'America Latina. Accennavamo soprattutto a quelle che sono le tensioni che stanno nascendo tra i vari stati che vengono percorsi da queste carovane di migranti che si muovono in parte dal Perù, in parte dai paesi diciamo che trovano lungo la loro rotta, per cercare di raggiungere il Messico. Com'è la situazione al momento?
La situazione è difficile perché ai problemi strutturali dell'America Latina, che iniziavano a esplodere con le proteste del 2019, che sono stati un po' congelati dalla pandemia, quindi ai problemi strutturali di diseguaglianza feroce, di violenza che alimentano l'esodo migratorio storico verso il nord, si vanno aggiungendo le nuove migrazioni dovute alla pandemia. Quella che è esplosa con una crisi profonda tra Brasile e Perù in questi ultimi giorni, con oltre 400 migranti bloccati tra appunto questi due stati sul ponte, con un intervento anche violento della polizia. Sono migranti della pandemia, persone che erano arrivate in Brasile da una serie di stati, in maggioranza erano haitiani, il paese più povero dell'emisfero occidentale, che vivevano in Brasile da un certo tempo e che nel tentativo di sfuggire alla pandemia, che colpisce tutti, ma colpisce ancor più duramente chi non ha documenti e chi è migrante, in un territorio sia per le conseguenze sanitarie sia per quelle economiche, prima a perdere il lavoro sono i migranti, cercavano di scappare verso il Perù ha chiuso le frontiere per proteggersi dalla variante brasiliana, quindi ha chiuso la frontiera col Brasile, quindi queste persone sono rimaste per giorni bloccate, ora è in corso un tavolo di mediazione. Idem, sta avvenendo un nuovo flusso più importante verso nord, verso quindi dal Centro America, devastato dalla pandemia, soprattutto dalle conseguenze economiche e da una serie di uragani prodotto del cambio climatico che hanno colpito duramente la regione alla fine del 2020. Ovviamente l'esodo sta riprendendo verso nord, l'esodo momentaneamente congelato dalla pandemia sta riprendendo in modo importante, quindi di nuovo assistiamo al flusso di migranti che ricomincia in modo importante verso il Messico. Gli ultimi dati appunto parlavano di un flusso degli arresti a gennaio raddoppiati rispetto agli ultimi mesi del 2020, quindi si segna un aumento.
Lucia Capuzzi, fa specie rispetto a quello che è il tipo di migrazioni che siamo ormai abituati, anche tristemente, a osservare verso l'Europa, quando si parla invece dell'America Latina e del Centro America, parliamo di queste carovane di migranti che si formano in partenza e poi si rafforzano lungo il percorso. Insomma, non è esattamente un modo invisibile di muoversi. Perché si formano delle carovane con così tante centinaia di persone riunite e in marcia verso gli Stati Uniti? Come mai la scelta di questa modalità di spostamento?
La scelta delle carovane è una scelta di sopravvivenza. Negli anni, soprattutto negli ultimi 15 anni, la violenza sui migranti centroamericani in Messico, perché ormai la maggior parte degli immigrati che vengono arrestati alla frontiera con gli Stati Uniti sono centroamericani che attraversano il Messico a piedi o a bordo del famoso treno merci La Bestia, la violenza nei loro confronti è aumentata in modo esponenziale per il progressivo radicamento nel territorio dei grandi cartelli della droga messicana, che vedono nei migranti centroamericani il bottino perfetto, perché appunto se hanno potere sui cittadini messicani, ancor più lo hanno verso quelli che cittadini non sono e non hanno documenti, e se spariscono, se vengono riciclati nel mercato degli organi, del sesso a pagamento, della pedofilia, del lavoro schiavo, nessuno se ne preoccupa. Le carovane sono l'ultimo strumento della disperazione per difendersi, perché se si viaggia soli si corre il rischio di sparire più facilmente. Una carovana, la folla, protegge, ovviamente protegge dai narcos, però rende anche i migranti molto visibili. Infatti delle carovane che si sono mosse dal Centro America praticamente nessuna è riuscita a raggiungere la frontiera
nord. È anche molto difficile sopravvivere quando ci si muove in carovana, nel momento in cui ci si ferma, no? Nel momento è molto più difficile dare assistenza anche a queste persone che ovviamente, essendo una grande folla, insomma, fanno fatica anche a trovare un modo per sostenersi lungo questi viaggi, che tra l'altro sono lunghissimi, perché sono veramente viaggi di migliaia di chilometri a piedi.
Il tempo minimo, se tutto andasse bene in modo perfetto, sarebbero 3 settimane. Questo non accade mai, perché non c'è un collegamento diretto tra sud e nord del Messico, sono 5.000 chilometri praticamente. Quindi ci sono questi treni merci che fanno dei tratti, poi tra un treno merci e l'altro passano dei giorni fin quando arriva, c'è di mezzo la polizia che ti ferma, ti chiede la tangente, ti tiene arrestato per qualche giorno e poi riesce a fuggire, quindi il viaggio mediamente dura diversi mesi.
Lucia Capuzzi, ci sono anche diciamo, una caratteristica è che in questi viaggi lungo l'America Latina, l'America Centrale, ci sono anche tante persone che provengono dall'Asia e dall'Africa, e spesso si affidano ovviamente ai trafficanti per potersi muovere lungo i percorsi delle migrazioni illegali, se vogliamo chiamarle in questo modo, e c'è una tappa che è terribilmente famosa, insomma, perché è drammatica. Si passa attraverso la foresta del Darién, una vera e propria giungla tra Panama e la Colombia. Qui è un vero e proprio inferno, paragonabile, forse addirittura peggiore a quello che vivono i migranti quando cercano di entrare in Europa.
Sì, il Darien, appunto la giungla del Darien è l'ultimo appunto pezzo tra Colombia e Panama ed è la rotta che fanno in genere i migranti, soprattutto africani, che in numero crescente hanno iniziato a migrare in America Latina, viste le progressive restrizioni in Europa, perché poi appunto i flussi migratori si adattano, quindi hanno scelto quest'altra strategia di emigrare verso i paesi del Sud America, in particolare Ecuador, che non chiedono visto all'arrivo, e poi da lì iniziano questo viaggio della speranza difficilissimo e complicatissimo verso nord, nella speranza di raggiungere gli Stati Uniti. Il Darien è uno dei punti più pericolosi, perché appunto la parte effettivamente senza alcuna legge, sotto controllo dei vari gruppi al confine tra narcotraffico, ex guerriglia della Colombia, che hanno le loro basi nel Darien e che hanno visto ovviamente nei nuovi migranti che arrivano un'occasione ghiotta di guadagno. Purtroppo nessuno saprà mai quanti migranti sono scomparsi ingoiati nel Darien, perché è davvero una zona di difficilissimo accesso anche per gli stessi giornalisti che hanno fatto delle indagini, quindi è davvero uno dei grandi buchi neri. L'altro grande buco nero dei migranti è il Messico. Ogni giorno compaiono in Messico, spuntano in Messico fosse comuni in cui si trovano corpi, e evidentemente quei corpi appartengono a qualcuno, e in gran parte sono corpi di migranti.
Una situazione veramente terrificante. A fronte di tutto questo, però, abbiamo un dato interessante, che è quello del tentativo di cambiamento della politica statunitense nei confronti dei migranti e dei rifugiati che cercano di arrivare negli Stati Uniti, al di là del tentativo di regolarizzare gli 11 milioni di persone che si trovano all'interno degli Stati Uniti. C'è anche una nuova politica per quanto riguarda le richieste di asilo che vengono fatte dal Messico, no? dove questi migranti arrivano e si accampano in attesa di riuscire a entrare.
È una delle belle sorprese del 2021. Joe Biden, dal punto di vista migratorio, è riuscito a distruggere il muro legale, che è stato poi il vero muro costruito da Trump, per di fatto blindare la frontiera anche ai richiedenti asilo. Tra le prime politiche di Joe Biden c'è stata quella della eliminazione degli accordi di paese terzo sicuro, che era abbastanza un paradosso che i migranti fossero inviati negli stessi paesi centroamericani da cui fuggivano per la violenza perché considerati sicuri, cioè El Salvador, Guatemala e Honduras. Ha poi fatto, con una mossa a sorpresa, io non avrei mai pensato che la facesse già dalle prime settimane, di eliminare, smantellare l'intero programma Remain in Mexico, che era un programma di esternalizzazione di fatto del diritto d'asilo, cioè le persone che arrivavano negli Stati Uniti per chiedere asilo, quindi stiamo parlando di richiedenti asilo che dovrebbero essere tutelati dal diritto internazionale, non di irregolari. Venivano mandati ad attendere l'esito della domanda oltre confine in Messico, nelle città del nord del Messico che sono considerate le città più violente del paese, di fatto nelle mani del narcotraffico. I sequestri, ormai per i narcotrafficanti era diventata un'attività quotidiana quella di sequestrare i migranti che erano inviati.
È anche un'attività molto, molto redditizia, insomma,
è anche molto
ormai
redditizia.
Abbiamo imparato a conoscerla.
Esatto, e hanno aperto un corridoio, gli Stati Uniti, proprio ieri è iniziato il rientro di queste 70.000 persone, si parla di un primo gruppo di 25.000 persone che dovrebbe rientrare appunto negli Stati Uniti per aspettare negli Stati Uniti l'esito della domanda d'asilo.
Grazie davvero Lucia Capuzzi, lo ricordo, un continente in rivolta, all'America Latina tra protesta e speranza. Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, esperta di America Latina. Torneremo a risentirci quando ci saranno anche ulteriori sviluppi, soprattutto per valutare se effettivamente gli stati dell'America Latina a livello regionale riusciranno a trovare un modo per gestire di comune accordo questi enormi spostamenti di persone all'interno del continente. Grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.
E risentirci presto. E adesso cambiamo argomento, dall'America Latina passiamo al Corno d'Africa, non per parlare tanto di Etiopia e della guerra nel Tigray, come abbiamo fatto già in passato, quanto per cercare di capire quello che sta capitando in Somalia, un paese martoriato, uno di quei paesi dove la guerra e lo stato di caos sembra essere infinito. Negli ultimi giorni ci sono stati scontri molto aspri a Mogadiscio, ci sono stati attentati con decine di morti e feriti, il tutto apparentemente provocato dalle proteste per il ritardo nel voto in questo paese, ma con il sospetto che vi siano forti ingerenze esterne sulla situazione di instabilità della Somalia, una situazione che è stata denunciata anche dal ministro per gli affari esteri somalo e dal presidente in carica. Per parlare di questo difficile e complicato paese abbiamo in collegamento telefonica Nicola Pedde, che è direttore del IGS, l'Institute for Global Studies. Grazie per essere con noi, direttore.
Buongiorno, grazie a voi.
Insomma, la Somalia, ne parlavamo anche nella preparazione di questa trasmissione, tutto il caos cui siamo abituati ad assistere in questo paese non è necessariamente colpa diciamo dei somali, che forse vorrebbero una vita un po' più semplice. Ci sono tanti interessi su questo paese, tante forze esterne che forse ficcano un po' il naso in Somalia. È possibile provare a fare una fotografia della situazione anche in relazione a quelli che sono stati i casi delle ultime violenze dovuti appunto a queste proteste?
Sì, ma le ultime violenze sono sostanzialmente riconducibili alle tensioni politiche legate alla scadenza del mandato del presidente Farmaggio e alla mancata convocazione delle prossime elezioni. Adesso il presidente e il ministro degli esteri hanno annunciato di aver probabilmente individuato i 5 punti su cui proporre un accordo agli stati federali e quindi iniziare a proporre una soluzione per l'avvio delle fasi elettorali, che sono state rimandate un po' con la scusa dell'emergenza del Covid, un po' con il tentativo del presidente di forzare la mano in questa difficile fase politica. Questa però è una dimensione tutto sommato locale, che interessa solo, diciamo, gli aspetti marginali della politica somala. Dietro questa crisi ci sono, come le diceva prima, dei forti interessi esterni, delle forti ingerenze esterne al paese, che sono tanto somale, quindi quelle della comunità della diaspora, che soprattutto in alcuni paesi riescono ad esercitare una forte capacità di influenza sul paese, hanno tutto l'interesse soprattutto a mantenere lo status quo per poter garantire la continuità dei propri interessi economici in Somalia, quanto una serie di attori stranieri come ad esempio da una parte la Turchia e il Qatar, dall'altra gli Emirati Arabi Uniti, che si sono sostanzialmente dati battaglia anche sul territorio somalo, così come in altri casi sulla Libia, e una ulteriore componente che è quella riconducibile al Kenya, ma anche ad alcuni paesi europei come la Gran Bretagna, che ha attraverso il processo di trasformazione federale della Somalia contribuito a disinnescare la capacità di controllo del governo centrale, quindi periferizzare lo scontro verso queste entità che sono sorte all'interno del progetto federativo e che sono sostanzialmente autonome o che tendono all'autonomia e che quindi tendono a disgregare la capacità del potere centrale di Mogadiscio nell'esercitare un controllo sulle dinamiche del paese.
Professore Pedde, quali sono gli interessi economici che gravano sulla Somalia, che lei ha citato prima? Come mai la Somalia è ritenuta così importante da un punto di vista speculativo, in un certo senso?
Per quanto si tenda così a considerare la Somalia un paese povero e devastato dal conflitto, cosa che è sicuramente vero, il paese nasconde tuttavia una serie di risorse che sono importanti sotto il profilo economico e che fanno gola a molti. In modo particolare la comunità economica della somala, della diaspora, è quella che controlla l'erogazione per esempio dei principali servizi, dalla telefonia ai servizi per la raccolta dei rifiuti nella città, elettrici ed illuminazione. dell'inflazione. C'è quindi una capacità di esercitare un forte ruolo nell'economia nazionale in un sistema tutto sommato fuori controllo, senza particolari vessazioni sul piano della tassazione, e che quindi è caratterizzato da questa necessità di mantenere lo status quo. E questa comunità che ha alimentato fortemente da una parte tanto l'instabilità del governo quanto quella dell'Al-Shabaab, delle milizie islamiste, mantenendo in un costante disequilibrio il sistema che è finalizzato principalmente a garantire i loro interessi. Poi ci sono quelli della comunità internazionale, che sono interessi più grandi. Il Kenya e la Somalia dividono e hanno un contenzioso aperto per i confini marittimi, per un'area importante potenzialmente sotto il profilo della produzione energetica, petrolifera in modo particolare.
Tra l'altro, ricordiamo che la Somalia ha il tratto di costa forse più grande di qualsiasi altro paese africano per estensione.
Sì, che va di fatto dall'imbocco del Mar Rosso, da Bab el-Mandab, sino alla parte centrale dell'Oceano Indiano. Ed infatti una delle risorse più importanti, riconducibili alla Somalia, è proprio quella della pesca, che è stata oggetto di una vera e propria politica predatoria anche da parte di attori europei in passato. Poi c'è l'attività relativa al carbon fossile, agli allevamenti del bestiame, all'agricoltura. Insomma, c'è una ricca capacità di produrre un'economia che soprattutto attraverso alcuni scali portuali, che peraltro costituiscono il centro nevralgico delle movimentazioni dall'interno e quindi anche dall'Etiopia verso il mare, trasformano la Somalia in un attore importantissimo, in cui tutti però coincidono all'esterno del paese nel volerlo mantenere nel suo attuale status quo, perché una Somalia debole, una Somalia frazionata ed una Somalia incapace di trovare nuovamente una sua strada autonoma di promozione della democrazia e della forte capacità dello Stato di controllo, chiaramente è nell'interesse dell'intera comunità internazionale che interagisce sul Corno d'Africa.
Professor Pedde, siamo in chiusura, potrebbero esserci queste elezioni forse a breve, sicuramente c'è un'attenzione da parte delle Nazioni Unite con il segretario generale che ha espresso una forte preoccupazione per quello che sta avvenendo in Somalia. Lei pensa che potrebbe esserci uno spiraglio, diciamo così, per permettere una certa stabilità, o gli interessi sono talmente forti che non basteranno delle elezioni, insomma, per risolvere la questione, insomma?
Ma le elezioni credo che ci saranno, il problema è che sono questioni di piccolo cabotaggio, sono un palliativo sul problema generale del paese. Il vero problema è un superamento, secondo me, dei limiti imposti dalla visione federale dello Stato. Bisogna tornare, secondo me, sul piano delle Nazioni Unite, ad incidere fortemente sulla capacità di coesione dei somali e sulla capacità dei somali di ricostituire uno Stato federale o meno che sia, che abbia però delle prerogative di controllo centrale, che sappia dare un indirizzo che non permetta ad ogni singola entità territoriale di disperdersi in semi-autonomie, come è oggi il caso del Somaliland, del Puntland, ma anche del Jubaland, di questa nuova realtà meridionale che è di fatto entrata nell'orbita del Kenya e che promuove una politica disgregatrice rispetto agli interessi del paese.
Grazie davvero, professor Nicola Pedde, direttore dell'Institute for Global Studies. Torneremo sicuramente a sentirci per quanto riguarda la situazione della Somalia, ma dell'intero corno d'Africa, che appare in questo momento in condizioni veramente esplosive, se aggiungiamo, oltre alle crisi, alla crisi interna della Somalia, tutte le crisi che si stanno sviluppando intorno alla Somalia. Citavamo prima l'Etiopia, ma ci sono sicuramente anche ci sarebbe da parlare anche dell'Eritrea, con tutti gli interessi che ci sono su questo paese. Grazie davvero e a risentirci presto.
Arrivederci.
Bene, termina qui la prima parte del Mondo alla Radio, che abbiamo voluto dedicare alla situazione dell'America Latina e alla situazione del Corno d'Africa, in particolare della Somalia, che cerca di celebrare queste elezioni politiche per darsi una possibile via verso la stabilità. Rimanete con noi, Stefano Sparro per la regia, Mario Scatton per la parte tecnica, lo ricordo, ci risentiamo tra poco per la seconda parte del nostro approfondimento.